Radio Kolbe presenta In famiglia con Maria, programma mensile di fede, famiglia e tematiche di attualità a cura di Oscar Grandotto. A tutti voi l'augurio di un buon ascolto.
Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben trovati a tutti voi nel nostro appuntamento mensile con la spiritualità, mariana. Ecco, in questa nostra tavola rotonda di questo mese ci vogliamo occupare di un tema che, come vedremo, trova la sua ispirazione innanzitutto da ciò che avverrà fra qualche giorno, perché fra qualche giorno, il 29 di settembre, noi festeggeremo i Santi Arcangeli. Bene, il tema di questo mese è appunto riferito a uno di questi arcangeli, come vedremo, l'arcangelo San Michele, e il titolo che abbiamo dato alla nostra tavola rotonda è «Scoppiò quindi una guerra nel cielo». Abbiamo preso questo frammento del libro dell'Apocalisse e insieme naturalmente ai nostri amici Pierluigi Bianchi Cagliesi, Oscar Grandotto e Claudio Nalin, che io saluto subito. Ave Maria.
Ave Maria a tutti.
Ave Maria.
Ecco, cercheremo proprio di partire da questo spunto, possiamo dire scritturale, per interrogarci su quello che accade nei nostri giorni. Ecco, non è una novità che il più grande male, ecco, dei nostri tempi qual è? Quello di non guardare più il mondo con gli occhi dello spirito, cioè di non vedere dietro a questa realtà che viviamo quotidianamente una realtà ultraterrena, una realtà metafisica. Ecco, ricordo che un sacerdote, nostro amico, lamentava proprio questo, dice: stiamo perdendo di vista la metafisica. Non riusciamo più a decifrare gli eventi, ecco, alla luce della fede in Dio. Magari ci crediamo pure, però stiamo smarrendo questa capacità, quella di cogliere, ecco, possiamo dire così, questa dimensione verticale che va verso il cielo, ecco, di tutti gli eventi. Allora, un po' per colmare questa lacuna, per quanto ci è possibile, ci siamo rivolti alla Sacra Scrittura e in questo libro, che è complessissimo, non abbiamo pretese di fare, no, un'ermeneutica o di dare spiegazioni nuove, però questa frase che voi trovate nel libro dell'Apocalisse al capitolo 12, dopo che San Giovanni, evangelista, no, ha descritto questo grande segno nel cielo, questa donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi, apparve questo altro grande segno nel cielo, un enorme drago rosso, qui dice con 7 teste e 10 corna, e sulle teste aveva 7 diademi. Ebbene, dopo aver descritto questa scena, no, possiamo dirla proprio cosmica, ecco, cosmica, l'Evangelista dice: scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo il diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Ecco, allora sappiamo che qui sulla terra ci sono questi esseri intelligentissimi senza un corpo, e io vorrei subito cedere naturalmente la parola a Claudio, ecco, per iniziare a capire che cosa comporta tutto ciò.
Beh, scoppiò questa grande guerra e è scritto che i demoni furono lasciati sulla terra, per cui questo significa che li abbiamo qui noi. Il problema, diciamo, più grosso, ecco, che proprio leggevo qualche giorno fa, adesso non ce l'ho sott'occhio, ma padre Amort, che è tornato ad altra vita, diceva così: il problema è che oggi interi episcopati, intere nazioni sono senza esorcista perché non credono alla presenza né degli angeli buoni neanche di quelli cattivi. Pertanto veramente il demonio è riuscito a fare un'operazione che la spiega bene padre Pio. Dice: se San Michele non mi avesse protetto, il demonio mi avrebbe messo i piedi sulla testa. Sembra una frase innocua, ma invece ha un significato grande. Vedi, quando il demonio ti mette i piedi sulla testa, tu non credi più a lui. E il professore Enrico Medi, grande scienziato ma anima santa, in corso anche il suo processo di beatificazione, diceva così: chi non crede al diavolo è vittima del diavolo. Qui con poche parole si è spiegato bene. Ora, se l'uomo non avesse i piedi del demonio sulla testa, dovrebbe pensare in questo modo. Dovrebbe dire: se nostro Signore si è servito di San Michele per cacciare i demoni, è chiaro che dobbiamo imparare da lui e invocare San Michele per cacciare i demoni. Invece il demonio, che sa benissimo il potere di San Michele, ha fatto di tutto per mandarlo in pensione. Tant'è vero che prima della riforma liturgica, con la messa tridentina, ecco, al termine della Santa Messa si invocava San Michele Arcangelo. Ma nei piani massonici risulta, io li ho visti perché sono scritti, di far di tutto per togliere questa preghiera di San Michele Arcangelo al termine della Santa Messa. Ma vuol dire che questi massoni hanno un grande potere anche in Vaticano. Pertanto, Leone XIII, che li ha visti proprio a Torme scagliarsi proprio sulla Chiesa, dice, era un numero, cioè era impossibile contarli, subito si ritirò nel suo studio e scrisse quella preghiera a San Michele Arcangelo, l'esorcismo di San Michele Arcangelo, e mandò una lettera a tutti gli ordinari, cioè a tutti i vescovi del mondo, perché al termine della Santa Messa recitassero quella preghiera. Dopo il Concilio Vaticano II, e qui si vede che è entrata la coda e forse anche le corna, è stato deciso di toglierlo, ma certamente non per volere divino, ma per volere umano, nemico della Chiesa, naturalmente, nemico degli uomini. Allora, era stato invocato per liberarci dalle insidie del maligno, per, insomma, la funzione di San Michele, quella di combattere il demonio. È stato tolto con grande gioia da parte del maligno, il quale dice: mi hanno tolto di mezzo il mio grande nemico. Siccome questo termine, il mio più grande nemico, l'ho sentito con le mie orecchie durante un esorcismo, quando io ho nominato San Michele, dice: non nominare il nome di quello là, perché è il nostro grande nemico, hai capito? Per cui il demonio ci fa catechismo, dice che San Michele è il suo grande nemico, per cui vuol dire che dovrebbe essere il nostro grande amico, visto che ci deve liberare dal nemico. Invece l'abbiamo licenziato, l'abbiamo mandato in pensione. Ma dovete sapere, ormai sono voci che io sento anche, per esempio, che è andata una signora dal parroco a farsi benedire una statua di San Michele Arcangelo che ha sotto i piedi il demonio. E gli ha detto, ma tu credi ancora a tutte queste cose? Ma sono favole gli angeli, ma che angeli, i demoni, ma va là i demoni. Ecco, pensate un po' come siamo combinati, ma mica solo questo, perché lui non è unico, la pensano così la maggior parte. Il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, dice, afferma Paolo VI, ma qui altro che fumo è entrato nella Chiesa, è entrato proprio il nemico. E diciamo abbiamo i risultati che appunto ci ritroviamo davanti. Ecco.
Claudio, ti volevo interrompere solo un attimo, no?
Ti sento lontanissimo.
Mi senti? Mi senti meglio? Purtroppo è così, niente, volevo solo dirti questo, che ritornando un attimo alla grande battaglia che si è svolta in cielo, no? Ci sono varie, diciamo, fu una battaglia unica e ci sono varie ipotesi poi che i teologi hanno formulato nei secoli su quello che è stato il motivo, diciamo, di questa battaglia, no? Noi che cosa possiamo dire su questo? Cioè, qual è stata la prova che hanno dovuto sostenere gli angeli fedeli, cioè quelli che erano in qualche modo fedeli e legati a San Michele Arcangelo?
In pratica, a Padre Pio è stato chiesto, è stata posta questa domanda, cioè, ma gli angeli erano in paradiso? No, dice, non erano in paradiso. Avrebbero dovuto sopportare una prova per entrare in paradiso, come noi del resto, no? Lui dice, ci fu una battaglia non in cielo, non in paradiso, in cielo, era un altro luogo celeste, perché sono spiriti loro, non hanno corpo, per cui ecco, stavano in questo luogo e chiedono a Padre Pio, dice, ma come è avvenuta questa cosa? Ma in pratica, per dirle in poche parole, il Signore aveva manifestato la volontà di incarnarsi nel suo figlio Gesù e, diciamo, farsi uomo, quel uomo sarebbe di natura inferiore all'angelo, ma diciamo che avrebbe anche sopportato questo fatto di adorare Gesù Cristo, figlio di Dio incarnato. Ma non ha voluto sopportare addirittura di essere sottomesso a una donna, che è la Madonna, qui la regina degli angeli, la madre di Dio. No, questa è, per me è troppo, non la posso sopportare. Per cui metterò inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe. E questa inimicizia è in corso. E diciamo una prova anche. Una delle prove, ecco, è questa. Il demonio sa che la Madonna gli schiaccia la testa, sa che ci sarà un trionfo del suo cuore immacolato. Poi è scatenato e cosa fa? Diciamo che se la prende in particolare con la donna, che è la creatura che più assomiglia alla Madonna, diciamo, è anche lei donna. E se tu guardi la donna d'oggi, diciamo che non è una costruttrice di cose buone, ma molto spesso è collaboratrice del nemico infernale. Per cui dice, il Signore si serve di una donna per schiacciarmi la testa. E io voglio servirmi delle donne per schiacciare la testa un po' a tutti, insomma, già. Le prime teste sono quelle delle donne, voi pensate oggigiorno queste ragazzine come sono combinate. Pensate che ieri leggevo, cioè ho visto sulla locandina del giornale, cioè le ragazze che consumano più alcolici sono le ragazze sotto i 14 anni. Poi altra notizia. Questo avviene dall'Emilia Romagna, sembra che era o sul resto del Carlino, non so dov'era, ma diceva così, che le ragazze di oggi, queste minorenni, queste adolescenti, consumano pillole del giorno dopo più delle aspirine. Naturalmente, cosa significa tutto questo? La donna che è chiamata a dar vita, alla fine viene usata per dare morte, perché cosa fa? Con le pillole e con gli aborti e tutte queste cose, che cos'è? È una che genera morte, non vita. E poi sono anche ingannate, perché gli dicono che non c'è nulla, cioè sta pillola non è abortiva, invece non è vero, perché dopo 3 ore dall'incontro, già spiegavano gli specialisti in materia, già si sa colore dei capelli, colore degli occhi e se maschio o se femmina, dopo 3 ore, penso un po'. Qui c'è questa operazione di vendicativa, una donna mi schiaccia la testa, io uso la donna per schiacciare la testa, per far del male. Ecco, anche questa è una cosa che la gente un po' alla volta si abitua all'idea e gli pare che sia giusto così, ma c'è un fine. Ecco, non sopporta la donna vestita di sole e lui vuol vestire di tenebra le donne che camminano sulla faccia della terra. Ma cioè, potrei andare avanti ancora e dire altre cose, ma vorrei che interveniste voi, tanto poi io avrò dell'altro da dirvi dopo.
È chiaro che naturalmente...
Cosa diceva a proposito? Me l'hai detto tu l'altro giorno? Cosa ha detto padre Amort riguardo alla donna?
Beh, che appunto durante alcuni esorcismi in particolare il demonio evidenziava questo aspetto di tentatrice, no? In cui soprattutto in tempi come questi, in cui le donne diciamo stanno vivendo in uno spirito di dissipazione, che stanno diventando nuovamente proprio delle tentatrici, no? E quindi diceva proprio come anche il demonio equiparava questo tipo di atteggiamenti a uno spirito anche di prostituzione, nel senso di proprio tentare in maniera sempre più aperta, più subdola e anche più insidiosa gli uomini. Noi vediamo oggi l'atteggiamento soprattutto delle adolescenti, di queste bambine, ragazzine, naturalmente sollecitate da tutto quello che c'è intorno, che stanno diventando veramente sempre di più piccole donne nel senso negativo, o brutti uomini, perché poi c'è anche un aspetto che le rende, diciamo, sempre più simili agli uomini in questo loro atteggiamento spesso aggressivo, dominante, certe volte anche prepotente. Ecco, non è che questo vuole essere un attacco alle donne, è soltanto un elemento che fa capire come è in atto purtroppo proprio nei confronti delle donne un attacco frontale, per cui certamente una donna oggi che voglia restare fedele a quella che è la sua missione di donna, di madre, eccetera, deve lottare contro una serie di insidie che fino a poco tempo fa non esistevano. Ecco, ricordo per esempio un altro aspetto che è molto importante, per esempio l'introduzione dell'abbigliamento maschile che le donne oggi indossano spesso con i pantaloni, no? È qualcosa che non è esistita, è nata con la Rivoluzione Francese e praticamente fu durante la Rivoluzione Francese che le donne, soprattutto queste donne che guidavano questi nuclei di uomini scatenati, questi giacobini che andavano a caccia soprattutto di cattolici, monarchici, suore, sacerdoti, queste capi popolo, no? E avevano preso l'abitudine di vestire con gli abiti maschili, che fino a quell'epoca era qualcosa che non esisteva. Quindi si videro per prima volta girare per le strade di Parigi queste donne, queste cosiddette così, che erano delle giacobine che praticamente guidavano nuclei di uomini che poi eseguivano quelle cose orribili che abbiamo appreso naturalmente da questi episodi spaventosi che sono accaduti nella Rivoluzione Francese. Quindi c'è un duplice aspetto, che è da una parte l'assimilazione a un modello maschile, e quindi la cosa nasce molto da lontano, no? A un modello maschile proprio nel desiderio di equiparare i ruoli e superarli. Dall'altra parte invece c'è questo aspetto seduttrice sempre della donna, che oggi più che mai, che è sempre una realtà con cui la donna si deve confrontare, perché fa parte proprio del peccato originale, è l'insidia contenuta nel peccato originale, ma nello stesso tempo oggi più che mai, visto l'attacco in corso, le donne devono lottare continuamente per quelle virtuose, dico, per combattere questa insidia che è veramente terribile, e lo vediamo soprattutto da quello che sta accadendo appunto con questa offensiva, no? Perché per esempio l'offensiva del gender non colpisce soltanto un aspetto, cioè il fatto di mettere in discussione i ruoli, no? L'appartenenza biologica, ma proprio va in questa linea di scambio, di sostituzione di ruoli, no? E quindi di creare le premesse per la rinascita di individui completamente diversi, quindi c'è proprio uno scatenamento in questo momento che bisognerebbe mettere a fuoco, è una cosa certamente non facile da spiegare in poche parole, però è proprio il punto centrale, è proprio questo.
Infatti uno psicologo famoso diceva così, che i ragazzi di oggi hanno paura delle donne. Ci sono dei ragazzi che si trovano tra di loro, però questo poi genera il problema vero di stare tra ragazzi, tra maschi, per cui diciamo che parte sempre da uno spostamento, diciamo, del baricentro, e i ragazzi hanno paura delle donne.
Soprattutto quando queste donne assumono questi ruoli che sono sempre più dominanti, no? Dominanti spesso anche, diciamo, lo vediamo negli atteggiamenti aggressivi, prepotenti, ma perché c'è anche una conseguenza inevitabile di queste modalità della vita di oggi, della vita sociale, familiare, in cui le donne spesso assumono due ruoli insieme, che è quello di donna e quello di uomo, purtroppo, proprio in conseguenza di questo disastro in corso. E quindi l'assunzione di questi due ruoli poi confonde prima di tutto quello loro originale, che è quello femminile, che viene in qualche modo sempre più marginalizzato. Nell'altro si evidenzia invece questo ruolo di persona che deve prendere decisioni, dire sempre magari l'ultima parola. E in questo si vede poi naturalmente una parallela, diciamo, un parallelo allontanamento degli uomini che sfuggono spesso al loro ruolo di responsabilità, perché si vedono in qualche modo così superati e alcune volte addirittura schiacciati da questi ruoli preponderanti.
Se posso, Claudio?
Sì, dobbiamo adesso andare avanti con San Michele. Sì, abbiamo visto come il nemico è partito con Eva, ma non ha finito, continua sempre questo suo stile, ecco, si serve sempre. Per cui il Signore creò l'uomo a immagine e somiglianza sua, ma potremmo dire che voleva che la donna fosse immagine e somiglianza della Madonna. Pertanto la donna che deve imparare dalla Madonna, perché se gli manca l'umiltà, se è tutta vanità, se è tutta superbia, diventa, diciamo, un demonio incarnato in un certo senso. Quando tu senti le ragazzine che dicono io quello me lo faccio, io durante il mese me ne sono fatti X, queste sono parole delle ragazze, fa spavento, è il demonio che dice io me lo faccio quello là. Sono parole che escono dalla bocca della donna, però ispirate da qualcun altro. Comunque noi dobbiamo andare avanti con San Michele, adesso lasciamo stare le donne, abbiamo già parlato abbastanza della donna, ma come collaboratrice anche l'uomo, non è che soltanto la donna è collaboratrice, vero? Però diciamo che ha un ruolo speciale.
No, se permettete, scusatemi, se permettete volevo ricordare diciamo a noi tutti, anche a coloro che ci stanno seguendo da casa, no? Che la figura di San Michele Arcangelo, e fra poco qualcuno ricorderà per esempio la grande devozione che San Francesco aveva, no, per San Michele Arcangelo, però prima di passare a questo argomento volevo ricordarvi che anche io l'avevo dimenticato, diciamo, c'è nella lettera di Giuda una delle lettere che si trovano proprio nella parte finale della Sacra Scrittura, viene ricordato come proprio l'arcangelo San Michele entrò in contesa con il diavolo disputandosi il corpo di Mosè. Ecco, questa è una di quelle cose che dimentichiamo. Pensate un po', cioè il nemico voleva, non so, impossessarsi del corpo di Mosè, e l'arcangelo San Michele, qui viene proprio citato per nome, no, da questo apostolo, fermò, ecco, il demonio dicendo: ti condanni il Signore. Ecco, quindi questo ruolo di difensore, ecco, volevo partire da questo, in questo ruolo di difensore non soltanto quindi delle spoglie mortali di Mosè, ma proprio difensore nostro avvocato, anche perché presente proprio nel momento del nostro giudizio, da come è dato di capire. Ecco, noi ci siamo dimenticati, ecco, che San Michele ha questo grande potere, questo grande ruolo che Dio stesso gli ha dato. Chi è che vuole un attimino parlare anche delle quaresime, per esempio, che San Francesco faceva? Claudio, ti ricordi questo fatto?
Sì,
no?
Difatti San Francesco faceva due quaresime ad onore di San Michele Arcangelo, quel personaggio che gli era apparso, che gli ha fatto il dono delle stimmate. Era un serafino, dice, che con le ali, con sei ali addirittura, per cui vuol dire che aveva uno più ali grandi e più vola in alto, potremmo dire, ecco, insomma, addirittura sei ali aveva. Ma anche Padre Pio, però, che abbiamo celebrato qualche giorno fa, vero? E anche Padre Pio dice un personaggio misterioso, che poi si presentò come crocifisso, ma la prima apparizione era di un personaggio misterioso, angelico, ecco, non dice esattamente, ma parla di un personaggio misterioso, fosse stato Gesù l'avrebbe riconosciuto, no, era un personaggio misterioso, ecco. Ora, questo santo angelo, se noi per esempio leggiamo anche partendo dall'Antico Testamento, l'Esodo, è scritto così, potrei anche leggervi il testo, ma dice così: io mando un angelo davanti a te, ascolta la sua voce e fai quanto io ti dirò. Qui non dice ascolta la sua voce e fai quanto ti dirà, ma ascolta la sua voce e fai quanto ti dirò, perché l'angelo è messaggero, angelo vuol dire messaggero, per cui lui riporta la volontà di Dio, qui tu ascolta la sua voce ma fai quanto ti dico io. Ora dice: io sarò nemico dei tuoi nemici e avversario dei tuoi avversari, ma dice stai attento ad obbedirgli, perché non ti perdonerebbe, pensa un po'. E allora noi non so se saremo perdonati, visto che non diamo retta, addirittura non crediamo neanche che esista.
Infatti oggi purtroppo la memoria degli angeli, non parliamo di San Michele, è completamente un'altra di quelle verità e di quelle devozioni che si stanno lentamente spegnendo, perché non se ne parla di fatto più, non si educano più, soprattutto negli ambienti cattolici, i giovani a ricorrere a questo aiuto straordinario, oggi più che mai direi, non soltanto San Michele ma anche l'angelo custode. E di conseguenza oggi questa memoria, soprattutto degli angeli, si sta perdendo completamente. E il combattimento degli uomini sulla terra, perché ricordiamo che la Chiesa sulla terra è la Chiesa militante, questo ci insegna il Catechismo. Militante vuol dire che combatte, e naturalmente prima di tutto combatte una battaglia tra il bene e il male, tra Dio e il demonio. Quindi in questa battaglia l'aiuto prezioso e straordinario degli angeli viene meno, perché gli uomini non lo chiamano in loro aiuto, e soprattutto perché non hanno più addirittura neanche la memoria dell'esistenza degli angeli. Quando nei secoli passati tutta la storia, soprattutto la grande storia dei combattimenti cristiani, ha visto sempre protagonisti gli angeli, ma protagonisti visibili, visibili, perché apparivano e gli angeli erano una presenza che faceva parte dell'esistenza umana.
Ecco, se permettete, volevo fare una sottolineatura anch'io sull'aspetto proprio della battaglia, della guerra, sull'aspetto bellico, no? E giustamente abbiamo intitolato questa trasmissione "Scoppiò una guerra nel cielo" e abbiamo detto che questa battaglia si combatte tra colui che gridò, che fece quel terribile grido, ecco, "non serviam", rivolto a Dio, cioè "non ti servirò", e coloro che, guidati da appunto San Michele Arcangelo, invece risposero "chi è come Dio" e rimasero fedeli quindi al loro creatore. E quindi noi, di passaggio su questa terra, è importante che capiamo che siamo anche noi in guerra. Cioè, nel campo spirituale non dobbiamo sgombrare il campo veramente dal pacifismo e dal falso buonismo, perché affermarlo vorrebbe dire, perseguirlo ancora peggio, vorrebbe dire andare contro la verità. Quindi siamo anche noi in questa guerra tra il bene e il male. Ecco, io ho fatto anche il servizio militare a suo tempo, feci l'allievo ufficiale di complemento, e tra le varie materie c'era si studiava anche proprio l'arte della guerra cosiddetta, e una delle cose che ti insegnavano era, riguardo al nemico, che bisogna prima di tutto studiarlo, capirlo, capire le sue forze, le sue caratteristiche, i suoi punti deboli, e per poterlo quindi adeguatamente affrontare. Direi che in questa lotta spirituale esistono dei punti certi, fissi, sicuri, incontrovertibili, e ce n'è uno, almeno uno, incerto. I punti sicuri sono che il nemico, abbiamo detto, esiste, anche se è un nemico del tutto particolare, perché essendo un puro spirito non lo possiamo vedere, quindi toccare con mano e sperimentare dal punto di vista, ecco, dei sensi, ma dobbiamo comprendere che esiste anche, diciamo, sulla scorta della Sacra Scrittura, che tra poco vedremo. Esiste, quindi, sappiamo, che ce lo dice la Scrittura, è rappresentato appunto dai puri spiriti che si opposero a Dio. Altra certezza che ci deve sempre, ecco, dare speranza e forza è che sappiamo che Gesù Cristo sarà il vincitore. Punto incerto, ecco, noi non sappiamo se anche noi saremo vincitori, cioè se riusciremo, se sapremo essere fedeli e combattenti nell'esercito celeste, anche noi godremo della vittoria finale. Però, ecco, è un qualcosa che è sospeso e dipende appunto da come sapremo vivere. Dicevo prima della Sacra Scrittura, San Paolo, Efesini capitolo 6, versetti 10 e 12, ci dice, a proposito appunto di individuare il nemico che dobbiamo combattere: "Del resto", dice, "fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo". Ecco poi il passaggio che ci interessa: "Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti". E quindi questa è la parola di Dio che ci rivela e ci conferma, ecco, che siamo in guerra, e ci dice contro chi siamo in guerra.
Volevo, Claudio, aggiungere una cosa interessante, proprio per noi che siamo molto devoti di Padre Pio, no? Oggi il giornale di oggi riportava una notizia interessante riguardante gli uomini dello spettacolo che si recavano da Padre Pio, e fra questi Carlo Campanini, che diventò un grande apostolo proprio, no? della devozione al Padre Pio, e ricordava proprio questo, un aspetto interessante, che tra le varie persone a cui chiese, proprio caldeggiò di andare da Padre Pio per avere un colloquio, ci fu Totò che rifiutò, perché disse: io non me la sento, sono troppo, c'ho troppe, diciamo, attaccamenti a certe cose, a certe abitudini di cui riesco a liberarmi, ci andrò quando non avrò più questo tipo di tentazioni, e poi non ci andò più. E lo stesso accade con Walter Chiari, racconta, in cui, a cui chiese di andare, anche lui non se la sentì, no? E sono cose molto interessanti, significative, no? Perché fanno capire che questo proprio è il discrimine della libertà umana, no? E quell'appuntamento che avrebbe cambiato la loro vita, lo persero. E cosa accadde dopo non lo sappiamo, però certamente è molto preoccupante, è una cosa triste quello che viene ricordato, no? Ma che è la vita dell'uomo.
Ecco, purtroppo, se mi consentite, giusto proprio un'osservazione, no? A proposito delle cose che sono state appena dette, questo fatto, cioè, di aver relegato nel dimenticatoio il grande aiuto, no, che possiamo ricevere dall'angelo custode, dagli angeli, soprattutto da San Michele Arcangelo, tra poco vedremo, c'è una novena, ecco, che possiamo segnalare a tutti, ma ne parliamo fra qualche minuto. Vorrei fare questa osservazione, non so se siete d'accordo, cioè, secondo me si parla degli angeli nei posti, nei luoghi e nei modi sbagliati. Mi spiego, diciamo, la sede deputata, no, per parlarci degli angeli, quale dovrebbe essere? Diciamocelo pure, no? La chiesa, il pulpito, le omelie. Qui si vede invece una certa latitanza proprio di questo, per trattare questo argomento. Viceversa, che cosa stanno proliferando? Lo vedo perché i miei figli spesso si sintonizzano su certi film dove si parla degli angeli, si parla anche dei demoni, si parla anche proprio con i nomi, no? Però quando appaiono queste figure? O nei film di pseudo fantasy, oppure addirittura nelle trasmissioni, no? Dopo aver parlato degli extraterrestri, si dice: ah, ma sa, si stanno pure delle fotografie dove sembra che c'è un angelo. Cioè, in pratica si sta conducendo, io credo, proprio a questo punto, una campagna di delegittimazione, di svilimento, possiamo dire così, no? Della figura degli angeli, che diventano delle figure partorite dalla fantasia, come possono essere gli extraterrestri, la Befana che corre sulla scopa, queste cose qua. Non so se sto dicendo una cosa corretta.
Sì, ma aggiungo questo, Antonio, che c'è, soprattutto in questo momento, in una prospettiva molto New Age, c'è proprio un riavvicinamento agli angeli, ma non nella prospettiva cristiana, nella prospettiva cattolica, ma in una prospettiva di riavvicinamento a una realtà preternaturale, no? Quindi sono non gli angeli della luce, ma semmai quegli altri. Quindi è un riavvicinamento che serve proprio per approssimare i giovani, e non solo, anche tutte le persone, a questa realtà, però reinterpretata, no? In un'altra maniera, in cui uno, diciamo, ha un nuovo approccio con un mondo che non è più quello soprannaturale, ma quello preternaturale.
Harry Potter,
ecco, ricordando che la natura angelica è come la natura, diciamo, del demonio, solo che, cioè, sono puri spiriti. Solo che la differenza fondamentale è che i secondi si opposero al progetto di Dio, però la natura è simile, quindi c'è questo pericolo che ha appena detto anche, di cui ha appena detto Pierluigi, di questo scivolamento, ecco, si guarda la natura ma non il contenuto e le caratteristiche proprie, ecco, dello spirito buono rispetto allo spirito non buono.
E poi c'è un altro elemento che forse varrebbe la pena sottolineare, è che naturalmente più si spegne la consapevolezza dell'esistenza degli angeli nel modo corretto e la venerazione che si deve anche agli angeli, più questa realtà diciamo, tende a scomparire, no? Non solo a livello personale, ma scompare anche a livello sociale, nel senso che si occulta, dice non mi volete, mi rifiutate, mi rigettate, quindi non mi vedrete, non mi sentirete. E questo in opposizione, per esempio, a quello che accadde per esempio nel monastero di Cluny, dove nell'epoca in cui la santità in questo monastero arrivò a un picco altissimo, gli angeli iniziarono ad apparire e il monastero era, i monaci vivevano la presenza degli angeli visibili, e addirittura ci fu un periodo in cui nel coro del monastero di Cluny gli angeli rispondevano ai monaci, e c'era una familiarità totale, perché la santità e la devozione era arrivata a un livello tale per cui gli angeli non avevano più necessità di occultarsi. Al contrario, oggi c'è un offuscamento di questa realtà che è terribile, ed è anche purtroppo l'assenza, anche se ovviamente il Signore i suoi aiuti ce li dà lo stesso, ma di un aiuto straordinario di cui gli uomini si stanno privando con le loro mani.
Dunque, no, facevo questa considerazione. Dunque, Gesù ha comandato agli apostoli di andare, vero, battezzare, ma cacciare i demoni. Pertanto, dico, anche i sacerdoti che sono sacerdoti della Chiesa Cattolica, in questo modo, se non credono, non credono a Gesù Cristo. Non è che non credono agli angeli o ai demoni, ma non credono a Gesù Cristo che li ha citati. Poi ci ha dato appunto questi apostoli, ogni vescovo per esempio per sua missione è quella di essere esorcista. Sono rarissimi i vescovi che praticano, vero, l'esorcismo. Generalmente delegano altri, perché c'è uno scontro. Io ho partecipato a queste cose, no? Se tu non sei a posto, quello ti denuncia tutti i peccati che hai fatto. Qui si ha la paura di essere denunciati, l'accusatore dei fratelli. E se si pensa, fanno un'intervista a padre Amort, che era praticamente il più famoso, anche il più grande esorcista che ha imparato da padre Candido, chiede così: lei col demonio ci combatte quotidianamente? Qual è il più grande successo di Satana? Risponde padre Amor: è riuscire a far credere di non esistere. E ci è quasi riuscito. Anche all'interno della Chiesa abbiamo un clero e un episcopato che non credono più al demonio, negli esorcismi, nei mali straordinari che il diavolo può dare, e nemmeno nel potere che Gesù ha concesso di scacciare i demoni. Da 3 secoli la Chiesa Latina, al contrario della Chiesa Ortodossa e di varie confessioni protestanti, ha quasi del tutto abbandonato il ministero esorcistico, non praticando più esorcismi, non studiandoli più e non avendoli mai visti. Il clero non ci crede più e non crede più nemmeno al diavolo. Abbiamo interi episcopati contrari agli esorcismi. Ci sono nazioni completamente prive di esorcisti. Pensate al nord Europa, alla Spagna, all'Austria, alla Svizzera. Ecco, ma diciamo mica solo là, quanti ce ne sono. Ora, quando Oscar parlava del conoscere la tattica del nemico, dice sono spiriti, non li vediamo, non li conosciamo. No, noi abbiamo delle specie di avanguardie, come dire, degli scout, di osservatori delle posizioni nemiche, che sono appunto i santi, sono gli esorcisti, ecco, che conoscono le strategie, perché praticamente conoscono quello che sta facendo, li inducono e li comandano di dire la verità nel nome di Cristo, per cui i loro piani noi li conosciamo bene, ma il problema è che non crediamo ai piani rivelati, pensiamo che ormai è tutto risolto e ci siamo portati a pensare diciamo, con un pensiero protestante, che praticamente, guardate com'è diabolico quel pensiero, praticamente Martin Lutero insegnava che noi siamo tutti salvi, non ci sono più problemi, Gesù ha pagato tutto, anzi ci invita a peccare al massimo, perché più pecchiamo e più loderemo la sua misericordia. Ecco, lui ci invita a offendere Dio il più possibile. Allora, questa strategia ha portato la stessa Chiesa, che sta, diciamo, rischiando di scivolare verso il protestantesimo. Cioè, non sono i protestanti che diventano cattolici, siamo noi che stiamo diventando protestanti. E naturalmente le opere del demonio sono quelle che sono in opposizione al bene, in opposizione alla verità, per cui il menzognero fin da principio continua a insegnare cose menzognere. Abbiamo finito per non credere a Gesù, che è via, verità e vita, e crediamo al menzognero. Ditemi voi, Padre Pio diceva così, non potevate nascere in un secolo peggiore. E gli chiedono: padre, ma quando lei sarà morto, come faremo noi? Ha risposto così: finché sono vivo io, con il demonio me la vedo io. Pensate un po', lui da solo se la vedeva contro i demoni. Quando sarò morto, ve la dovrete vedere voi. È morto nel 68. E nel 68 è cominciata la controffensiva. Però noi diciamo queste cose, le diciamo tra di noi, ma bisognerebbe queste cose le considerassero quelli che hanno in mano il potere anche di guidare il gregge, di insegnare alle proprie pecorelle come fare a difendersi da questi mali. Vedete che non invochiamo neanche colui che è preposto a cacciare i demoni. Non solo, ma questo pensiero, questa deriva, diciamo, protestante, che naturalmente sapete che i protestanti della Madonna non ne vogliono proprio sentir parlare, c'è la controffensiva dalla parte della Madonna, che invece con le sue apparizioni si rende presente, proprio per aiutare il popolo cristiano a non cadere, con la donna vestita di sole. La donna dice: ha fatto vedere a Fatima, e diciamo è questa apparizione che è il perno di tutte le altre, cosa ha fatto? Addirittura ha mostrato. Dunque, le apparizioni sono iniziate con le apparizioni angeliche, tanto per cominciare. Ma poi la Madonna ha fatto vedere anche i demoni, ha fatto vedere l'inferno. Per cui, se stessimo attenti, ci aveva fatto notare le cose che poi sarebbero state spazzate via dall'eresia, dalla mancanza di fede, da questo scivolare verso l'errore, verso la menzogna che ci viene continuamente propugnata. Purtroppo, ci sono troppi pastori che aderiscono alla massoneria. E loro lavorano, io so di un vescovo che me l'ha detto lui, è stato avvicinato da un gran maestro e gliel'ha detto chiaro e tondo: se lei vuol far carriera basta che lo dica a me. Capite il fumo di Satana dove è arrivato? Pertanto, oggigiorno, Lucia di Fatima ha detto così: verranno i giorni in cui dovrete arrangiarvi, dovrete leggere voi, istruirvi, perché se vi aspettate aiuto dai parroci o dai vescovi ve lo potete sognare. Dovete studiare e dovete istruirvi per conto vostro per sapere la verità, perché ci sarà un oscuramento, tutta tenebra. E Padre Pio questo diceva: cos'è il tempo che andiamo incontro? Tutta tenebra.
Allora, Claudio, scusami, vuoi ricordare un attimo anche ai nostri ascoltatori che c'è una bella preghiera, una novena da poter fare a San Michele Arcangelo.
Sì, sì. Ora, questa novena che stiamo propagando, e chi la sta recitando dice che non ne può più fare a meno, perché dice è un incitamento alla battaglia, tant'è vero che la giaculatoria, ogni grazia che si chiede, San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento affinché non perdiamo nel giudizio finale. Difendici nel combattimento, per cui ti invita a combattere. Ma la vita del cristiano è un combattimento. Pensate, San Bruno Abate, per esempio, dice questa prega così: o Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Cioè, è un combattimento. I pacifisti sono degli imbroglioni, perché noi siamo chiamati a combattere. Il giorno in cui siamo stati battezzati, adesso non lo so se lo fanno più, ma ci dicevano tu, da oggi sei diventato soldato di Cristo.
Con la cresima.
Ecco, riguardo alla novena invece, volevo dirvi questo, allora ve lo racconto brevemente, anche perché sono esperienze personali, per cui le sentite dalla viva voce di chi le ha vissute. 40 anni fa circa, sono entrato nella grotta di San Michele sul Gargano ed ero andato con tutta la famiglia da San Giovanni Rotondo a piedi fino a Monte Sant'Angelo, sono 27 chilometri. Entro nella grotta, era un giorno feriale, e vedo che nell'urna dove c'è la statua di San Michele mi appare questa immagine strana, cioè c'era San Michele senza corona e senza spada, ma non era una visione, proprio mancavano. E vedere la statua di San Michele senza spada e senza corona mi sembrava veramente un San Michele strano. E dico, ma come, chissà, forse i padri l'hanno portata a far restaurare, lucidare dall'oroco, non so. Allora chiedo al padre, era un padre olivettano, quelli di Montevergine per intenderci, e chiedo, dico, ma l'avete portata a lucidare la spada e la corona? No, dice, questa notte sono venuti i ladri che hanno rubato la corona e la spada. Per me il problema si è complicato, perché dico, San Michele, tu che hai cacciato i demoni, Lucifero e tutti i suoi compagni, li hai cacciati e ti fai rubare la spada da un ladro umano? Ma scherziamo, San Michele, cioè, io così pensavo, dico, ma che storia, ma San Michele, ma com'è possibile questo? No? Continuava a macinare sto pensiero. No? E allora, che succede? Che sento una risposta secca. Non sono stati i ladri a rubarmi la spada e la corona, sono stati i cristiani che non mi invocano più come principe delle milizie celesti e non mi invocano più come difensore della Chiesa. La risposta era secca. Io però, poiché non mi fido di me stesso, e dico, potrebbe essere fantasia questa risposta, però aveva un carattere un po' diverso dalla fantasia, perché la risposta è stata secca e immediata e non potevo immaginarmela io, però me la sono tenuta per me, segreta, non l'ho detto neanche a mia moglie, non l'ho detto a nessuno. Dopo 20 anni sono ginocchiato dentro la grotta di San Michele vicino a un padre amico, e stavamo anche lontano dall'entrata dove c'è il padre che diciamo la guardiola, diciamo così, quello che prende le messe, e con la corona in mano in ginocchio, no? E a un certo momento dico, senti padre, vorrei dirti una cosa, ma in confessione, però qui deve restare segreta. Senti una voce potente, che era questo padre che aveva una voce mega megafono. Ehi tu, le cose che vuoi dire al frate le vai dire al microfono che sentano tutti. Mamma mia, dico io, cioè, come farvi a sapere quel che io volevo dire, non l'ho ancora detto, no, non ha sentito, lui era lontano, diciamo, 30 metri da me, no? E poi c'era altra gente. Ma io non rispondo, faccio finta di non aver capito con chi stava parlando, no? E lui incalza. Hai capito? Vai a dirlo al microfono che sentano tutti. E allora chiedo al padre vicino a me, dico, che devo fare? E dice, non vedi che tutti ti guardano? Te tocca andare a dirlo là? Qui lo sentirò anch'io, perché a me non me l'hai ancora detto. E l'ho raccontata sta storia che vi ho appena descritto. Quando io ho terminato, questa voce tuonante, veramente una voce incredibile, è proprio così, sono stati i cristiani a rubare la spada e la corona a San Michele Arcangelo. Mamma mia! Questa è un'esperienza che io ho fatto con San Michele.
Impressionante.
Anche delle altre in verità, ma diciamo mi limito a questa. E qualche giorno fa, cioè io la novena di San Michele l'abbiamo sempre fatta, o perlomeno credo di averla sempre fatta, nel mese di settembre, addirittura ne facevo tre, qui 9, 18, 27, la festa è il 29, per cui cominciavo il giorno 2 e facevo tre novene a San Michele. E qualche mese fa cercavo un libretto e tra un libretto e l'altro, un libro e l'altro, sbuca fuori questa novena, incredibile, a un angolo bruciato. Dico, mamma mia, un angolo bruciato, ma che storia è? Com'è possibile che sia un angolo bruciato, no? Sa di bruciato, ma... E poi, io so di avere la coroncina dei tre grani delle Ave Maria e uno del Padre Nostro, che è quella di Don Dolindo Ruotolo. Vedo questo, vedo quello e mi sento invitato a recitare la novena, e difatti, anche se non era il tempo, l'ho recitato. Dopo, il giorno dopo, la vedo e mi sento invitato a ripeterla. Lo faccio per 2-3 giorni, però insomma non intendevo andare avanti, no? Pensavo di fermarmi lì. Quarto giorno la vedo, mi sento invitato a fare la novena. E sento questa voce, dice, siamo in piena guerra, recitala tutti i giorni. Mamma mia, dico, qua un'altra volta, io sti discorsi qua, io non mi fido di me stesso, può essere fantasia, se è verità, devo avere la prova. Dopo un mese parlo con un sacerdote che l'avrò sentito due volte in vita mia, cioè, lui ha telefonato a me, o io a lui non mi ricordo, ma per parlare di altre cose. Ma a un certo momento dice, caro Claudio, siamo in piena guerra, dobbiamo combatterla recitando le preghiere a San Michele Arcangelo. Dico, mamma mia, questo qua mi ha ripetuto le parole che ho sentito io, ma lui non poteva sapere cosa ho sentito io, per cui non è fantasia, è realtà. E lui mi dice, amici miei sacerdoti, anche in giro per il mondo, hanno sentito lo stesso richiamo. E allora abbiamo fatto stampare le novene di San Michele Arcangelo, le abbiamo messe anche sul sito Stella Matutina, se voi andate, cioè, prima c'è una novena, però in fondo c'è scarica il PDF, potete scaricarvela, ecco, quella lì è la novena a San Michele. Quando tu la reciti, praticamente ti senti coinvolto in questa grande battaglia, ma tu sei all'interno di miriadi di angeli, perché ci sono i 9 cori degli angeli che tu invochi, e a ogni diciamo invocazione c'è questa giaculatoria del combattimento, cioè ti incita a combattere contro di te, contro il nemico dell'anima tua. È veramente speciale, io ve la consiglio. Ma addirittura dovete sapere, poi termino con queste testimonianze, che a San Giovanni Rotondo, nella chiesa, quella media diremo così, ci sono vari altari e ce n'è uno che è dedicato a San Michele, e avevano portato i bozzetti dei vari altari a Padre Pio perché lui desse un suo giudizio, e gli andavano bene tutti, meno quello di San Michele, dice, perché aveva presentato il San Michele con la spada sguainata e la tiene per aria. Ad esempio dice, che sta roba? Dice che San Michele gioca con l'aria? Quella spada, ve lo dico io come dovete fare, dice, quella spada dovete piantargliela in quella bocca blasfema, e i piedi, non un piede sulla schiena, deve mettere un piede su ogni spalla, in modo che lo immobilizzi. Allora, io ho fotografato quell'altare e ho chiesto a degli amici che sono scultori, dico, ma potresti farmi delle statuette, insomma, da poter anche distribuire nelle famiglie, perché si preghi San Michele, siamo in piena guerra, insomma, per 3 anni ho insistito e non voleva farmele, quest'anno ha cominciato, insomma, a farmi queste statuette, e con grande gioia da parte di chi ce l'ha, perché così vede chi sta sopra e chi sta sotto. Padre Pio ha conosciuto sia San Michele sia il demonio, per cui è l'unica immagine di San Michele giusta, perché le altre sono secondo fantasia, queste qui sono secondo pratica vissuta proprio da parte di Padre Pio. Dovete piantargli quella spada in quella bocca blasfema. Ecco, allora la potete scaricare, la trovate là, e recitarla tutti i giorni, tutti i giorni. Siamo in piena guerra, bisogna combatterla. Del resto, un'altra cosa volevo dirvi, poi termino. Nostro Signore si è servito di San Michele per cacciare i demoni dal luogo dove stavano. La Madonna ha parlato di trionfo del cuore immacolato, ma la Madonna è la regina degli angeli. Vedete che il più grande evento biblico dopo la morte degli apostoli è stato definito Fatima. Infatti i più grandi eventi sono sempre stati preceduti da apparizioni angeliche, per cui le più grandi hanno questa caratteristica. E Fatima, per un anno, l'angelo ha preparato i ragazzi. Adesso il trionfo del cuore immacolato, lei non trionferà da sola, nel senso che vuol essere diversa da Dio che si è servito di San Michele, perché quell'angelo di Fatima è proprio San Michele. Per cui, San Michele, siamo in piena battaglia, cominciamo a combatterla, perché tra poco ci sarà il trionfo del cuore immacolato. Se vogliamo il trionfo del cuore immacolato, dobbiamo fare quello che ha chiesto la Madonna, ma il principe delle milizie celesti, colui che combatte il demonio, è San Michele Arcangelo, altro che dimenticarlo. E al termine della messa, non lo dice più il sacerdote, ma noi privatamente la possiamo dire, la preghiera San Michele, ve la raccomando di cuore, poiché l'ho sentito con le mie orecchie cosa dice il demonio riguardo a San Michele Arcangelo. Pertanto lui non lo sopporta, e noi invece che invocarlo una volta lo invochiamo 9 volte per recuperare il tempo perduto. Non facciamo più un'unica preghiera, ma una novena.
Claudio,
ve la raccomando, e non vi fate tentare. Se vi costa fatica perché dovete aggiungere un'altra preghiera, lo fate. Così offrite anche il sacrificio di fare questa novena, ma non lasciate né i rosari né la novena.
Claudio, sì. Ecco, quella preghiera che si recitava, diciamo, su impulso di Leone XIII, e che poi non fu più detta dopo la messa, doveva però essere ripristinata anche per volontà del Papa. Sì, 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 sì. E quindi dobbiamo capire che è così importante che il nemico è riuscito a far sì che, nonostante il San Giovanni Paolo II avesse deciso di reintrodurla, sì, alla fine poi non se ne fece nulla.
Ma devi sapere che io stavo là. Allora, ha raccomandato ai vescovi pugliesi di caldeggiare la devozione a San Michele Arcangelo, e dopo averlo fatto dice: adesso quando torno a Roma voglio ripristinare questa preghiera al termine della Santa Messa. Avete visto quanto fumo c'è in Vaticano?
Sì.
Lui Papa non è riuscito a ripristinarla, capite? Qui vuol dire che San Michele ha un potere così grande che, se non lo vogliono a tutti i costi, vuol dire che noi dobbiamo volerlo a tutti i costi, e se non lo invocano loro, lo invochiamo noi.
E poi questa unione intima, no, tra San Michele e la Madonna, no, è qualche cosa che, cioè, non ci può essere una vera devozione a Maria senza la devozione a San Michele Arcangelo. Questo pure si può dire, e non ci può essere una vera devozione a San Michele Arcangelo che non riconduca a Maria, che sono due realtà intimamente legate a questa battaglia finale che si sta svolgendo.
Il collaboratore della Madonna,
sì,
è la regina degli angeli, ma il più grande collaboratore come principe delle milizie è San Michele.
Claudio, se vuoi indicare ai nostri amici radioascoltatori che volessero magari iniziare la novena di cui parlavi prima, che abbiamo iniziato anche noi in famiglia, e mia moglie alla mattina alle 5:30 mi dà colpi di gomito perché la recitiamo insieme, perché come hai detto tu, quando la inizi poi non riesci più a lasciarla. Ecco, per chi volesse conoscerla, se vuoi indicarci il sito internet.
Allora sì, difatti noi ne abbiamo fatte stampare e ne faremo stampare, però chiaramente non possiamo spedirla a casa di tutti gli ascoltatori, però se andate nel sito, state attenti perché ce ne sono anche di modificate in giro e non sono quelle giuste, le hanno ridotte, hanno tolto le tre Ave Marie, hanno tolto parole, no, prendete quella lì. Sul sito Stella Matutina,
punto eu,
c'è praticamente la novena di San Michele Arcangelo, c'è quella antica, però diciamo che la toglieremo tra un po' e metteremo soltanto quell'altra, però in fondo a questa novena antica c'è scritto scarica il PDF. Scaricate il PDF ed è quella giusta, quella moderna, e vedrete che davanti c'è proprio la statua, c'è l'immagine che ha voluto Padre Pio, quella con la spada piantata nella bocca del maligno. Ecco, quella lì recitatela, recitatela, perché siamo in piena guerra, vedrete i tempi che stanno a venire, molto vicini, se non siamo ben alleati con gli angeli, vedete che quando il Signore ha dato ordine all'angelo sterminatore, passava per le case degli ebrei e quelli che avevano un segno evitava di sterminarli. Pertanto è così importante essere amici, voglio dire, di San Michele e invocarlo perché ci protegga, che il demonio è scatenato. Però io vorrei definirla la stupidità, in questo caso, umana e cristiana. Ecco, qual è? Si sente dire, il demonio è scatenato. Va bene, ma allora scusa, se lui è scatenato, scateniamoci anche noi, scusa. C'è praticamente, a ogni azione c'è una reazione, c'è in tutto una reazione, meno che nei cristiani, che non reagiscono, sono solo capaci di lamentarsi e dire, oh che mondo, guarda qua, guarda il diavolo, è scatenato, ha fatto questo, ha fatto quello, ma muoviti, metti in moto, scusa, dovete sapere un particolare, no? Che il demonio scimmiotta tutto quello che fa nostro Signore, per cui il Signore c'ha i cori degli angeli e lui c'ha i cori dei demoni. Allora tutti questi cori dei demoni scatenati sulla Chiesa, ma quelli però sono cori perdenti, perché i cori vincenti sono quelli che invochiamo noi, e invochiamo i cori vincenti e facciamo in modo che li caccino da dove sono venuti, invece stiamo qua a guardare, a lamentarci. Ma ditemi voi se non ci ha messo i piedi sulla testa al demonio, non siamo neanche più capaci di pensare, di ragionare, diciamo secondo una logica anche, no?
Ecco, siamo purtroppo, la regia ci fa il solito segno che il tempo purtroppo a disposizione nostra ecco, è terminato. A te Antonio il compito di chiudere un po' questa trasmissione, termina questo tempo della trasmissione ma inizia un nuovo tempo, perché con noi anche con questa trasmissione, a Dio piacendo, abbiamo conosciuto, saputo delle cose nuove, abbiamo avuto degli impulsi anche spirituali, la novena a San Michele Arcangelo e quant'altro, per cui possiamo veramente iniziare un nuovo tempo, rimboccarci le maniche e consapevoli che siamo in battaglia e diciamo grati a Dio di averci chiamati, seppur indegnamente, a far parte di questo esercito terrestre che però combatte con l'esercito del cielo, e quindi stiamo uniti insieme a combattere la buona battaglia, sapendo che Gesù Cristo con Maria saranno vincitori e noi lo saremo dal momento che ecco, accondisceremo a questo progetto di Dio e faremo parte appunto in modo attivo, con umiltà ma con forza e coraggio, a questa buona battaglia. A te la parola quindi, Antonio, per concludere.
Sì. Grazie Oscar, io aggiungo soltanto che abbiamo compreso, quindi chiedere è indispensabile, dobbiamo chiedere veramente al Signore che ci porga l'aiuto di questo santo arcangelo e di tutti gli angeli che ci potranno aiutare nella nostra vita. Ringrazio naturalmente Pierluigi Biancicagliesi, Oscar, Claudio
posso
Narini.
Posso aggiungere una cosa?
Sì,
scusate,
sì, sì, prego, sì. Prego.
Mi viene in mente una cosa molto importante. Al termine della novena abbiamo messo anche la preghiera all'Augusta Regina degli Angeli.
Degli Angeli, sì.
E l'anima che ha avuto questa persona beata, che ha ricevuto, diciamo, è stata dettata dalla Madonna questa preghiera alla Madonna, alla Regina degli Angeli, questa creatura ha chiesto: ma tu non potresti mandare gli angeli anche senza che te lo chiediamo? Stiamo attenti alla risposta. No, dice, è condizione posta da Dio stesso che per avere bisogna chiedere. Questo è molto importante.
Molto importante.
Importantissimo.
E con questa importante, ecco, ammonizione noi chiudiamo questa tavola rotonda di questo mese. Naturalmente ringraziamo i nostri ospiti che sono stati con noi e che ci hanno chiarito così approfonditamente l'argomento, ringraziamo quanti dalla regia hanno curato la parte tecnica e naturalmente tutti coloro che ci hanno seguito da casa. Ave Maria da parte di Antonio.
Ave Maria da Oscar.
E Ave Maria da Pierluigi.
E anche da Claudio. Ave Maria.
Radio Kolbe ha presentato In famiglia con Maria, programma mensile di fede, famiglia e tematiche di attualità a cura di Oscar Grandotto. Grazie per il vostro gentile ascolto.